interazione di due elettroni tra due specie chimiche che hanno la stessa elettron attrattività o un elettron attrattività paragonabile, l'esempio caratteristico è tra C e H, qui la elettron attrattività, la forza di attrarre elettroni o di regalare elettroni è più o meno analoga, per cui quando vengono messi in compartecipazione gli elettroni, uno da parte del carbonio e uno da parte dell'idrogeno, ricordate che stanno esattamente al 50% da una parte e al 50% dall'altra. Le gambe covalenti omopolari avvengono quando le due specie chimiche sono identiche, quando abbiamo due atomi di ossigeno, ok, i legami covalenti sono legami covalenti omopolari, ovviamente, perché ognuno dei due tira gli elettroni a sé con la stessa forza con il quale l'altro li tira a sé. Quindi anche questi sono legami abbastanza forti, ok, meno forti dello ionico in aria, più forti dello ionico in acqua, questi in acqua non si rompono, mentre lo ionico in acqua si rompe abbastanza facilmente, proprio perché la natura dei due legami è completamente differente. Quindi in aria lo ionico è più forte del covalente, di qualsiasi tipo di covalente, in acqua teoricamente il covalente è più forte dello ionico, teoricamente, poi vedremo perché. L'ultimo tipo di legame che vediamo, che abbiamo visto, anzi, è il legame dativo, quello che avviene quando i due elettroni vengono regalati, donati da un atomo che ne ha qualche elettrone, non in più, ma da elettroni che girano intorno tranquillamente in orbitali pieni, e li presta per un certo periodo del tempo a un'altra specie chimica, in linea di massima una specie chimica fortemente elettronattrattore, come abbiamo visto in questo caso è l'ossigeno, l'usufruitore di questi due elettroni che vengono donati e dal fosforo e dallo zolfo, che sono sicuramente specie chimiche meno elettronattrattore dell'ossigeno. Ok? Quindi questo più o meno è quello che abbiamo visto. Detto questo, dobbiamo parlare dei legami invece deboli. I legami deboli sono dei legami estremamente importanti, no. Non perché sono deboli, sono meno importanti, anzi probabilmente sono forse i legami più importanti nella biologia, nei nostri sistemi biologici. Perché sono importanti? Perché se voi ragionate è molto difficile, ci vuole energia per rompere un legame covalente, ci vuole molta energia per rompere un legame covalente, bisogna staccare questi due atomi e portarli a distanza, proprio staccarli fisicamente uno dall'altro e impedire la sovrapposizione degli orbitali. Rompere un legame debole invece dal punto di vista energetico è una cosa che costa pochissimo, basta alzare di poco la temperatura, per esempio il legame debole si rompe, mezzo grado, un grado, due gradi, il legame debole si rompe. Perché? Perché appunto è un legame in cui l'energia di legame è abbastanza bassa, qui l'energia di legame è molto alta. Perché sono importanti? Perché appunto per un organismo rompere questo legame è una bella rottura di scatole, vuole energia. Per rompere un legame debole, tutto sommato basta modificare un pochino l'ambiente intorno a questo legame e il legame si rompe facilmente. Voi dite sì, vabbè, ma non è stabile. Non è stabile nella misura in cui quella struttura è tenuta insieme da un solo legame debole. Ma immaginate una struttura che è tenuta insieme da milioni, miliardi, decine di miliardi di legami deboli, questi nel loro insieme fanno una struttura estremamente resistente, che però si rompe facilmente andando a rompere un legame alla volta. Okay? Se io rompo un legame alla volta, lo sforzo energetico è pochissimo, e quindi posso rompere questa struttura con uno sforzo energetico ridottissimo, pur sapendo che questa struttura nel complesso è una struttura estremamente stabile. Il primo legame debole, e forse il più importante di tutti, è il legame idrogeno. Questo è più importante dei legami deboli. Allora, vediamo un po' come si forma il legame idrogeno. Il legame idrogeno si forma quando l'idrogeno è legato a tre specie chimiche fortemente elettron attrattori, che sono nella fattispecie queste tre. Prima fila, N uguale 2, vi ricordate? Primo periodo, N uguale 2, quinto gruppo, sesto gruppo, settimo gruppo, 2S2, 2P4, 2S2, 2P5, scusate, 2S2, 2P3, 2S2, 2P4, 2S2, 2P5. Gli manca un elettrone, due elettroni, tre elettroni per completare il guscio N uguale 2. Tirano elettroni come piovette questi, cioè sono fortemente elettroni attrattori. Quando l'idrogeno si trova legato o a questo, o a questo, o a questo, ok, l'idrogeno può formare legami con un altro fluoro, con un altro ossigeno o con un altro azoto. Ok? Quindi quando il fluoro di azoto di idrogeno è legato a FON può formare legami con FON. Esempio caratteristico quello dell'acqua. Esempio caratteristico quello dell'acqua. L'acqua, sapete che questa molecola qui, H2O, poi ci perderemo molto tempo sull'acqua, l'acqua è questa molecola qui, beh, tra due molecole d'acqua si può creare un legame idrogeno tra questo idrogeno e questo ossigeno, si può formare un legame idrogeno tra questo idrogeno e quest'altro ossigeno. Ok? A sua volta questo idrogeno, per esempio, può formare un legame idrogeno con quest'altra molecola d'acqua. Ok? Quindi è un tipo di legame debole, si rompe facilmente, ma estremamente importante. Immaginate che network di legami esistono all'interno di un bicchiere di acqua. Ogni molecola d'acqua può formare almeno tre legami idrogeno con altre tre diverse molecole che a loro volta formeranno legami idrogeno con altre tre molecole. Quindi legame debolissimo, si rompe facilissimamente, però è un legame che, se considerate tutto il network appunto di legami all'interno di un bicchiere d'acqua, vi rendete conto appunto, e poi lo vedremo tra un attimo, che modifica la presenza di questi legami fortemente le proprietà chimico-fisiche dell'acqua. Un altro esempio di legame idrogeno che ci interessa, che vi interessa in questo momento, forse più avanti, è il legame idrogeno che si formano dalle basi azotate. Sapete che il DNA è costituito da due semieliche, okay? C'è un backbone di zucchero, che può essere di desossiriboso, stiamo parlando del DNA, ricordate che l'RNA è quasi sempre a singola elica, quindi nel DNA abbiamo un backbone di zucchero al quale c'è una molecola di desossiriboso connessa una con l'altra con dell'acido frutto dei residui di fosfato, e a queste molecole di zucchero sono legate delle basi azotate. Quindi avete una fila di basi azotate che sono ATGC, adenina, timina, guanina e citosina, che sono affacciate, diciamo, di fronte a un'altra semielica, e le basi interagiscono tra loro attraverso la formazione di legami idrogeno. Sapete benissimo che l'adenina interagisce con la timina attraverso la formazione di due legami idrogeno e la citosina interagisce con la guanina attraverso la formazione di tre legami idrogeno. Questo fa sì che nella doppia elica ci siano decine di miliardi di legami idrogeno, pertanto per cui la doppia elica è una struttura, è la struttura più resistente del corpo umano. Sapete benissimo che possiamo tutt'oggi ancora sequenziare il DNA di organismi morti milioni di anni fa. Okay? Quindi vi fa capire quanto è resistente questa struttura, che è tenuta insieme semplicemente da dei legami debolissimi. Infatti nel corso della duplicazione, immaginate che sforzo energetico sarebbe stato per la cellula se questi fossero stati dei legami covalenti, miliardi e miliardi di legami covalenti da rompere ogni volta che la cellula si duplicava, da rompere ogni volta che la cellula doveva copiare un pezzo di RNA. Immaginate che sforzo energetico avrebbe dovuto fare. In questo modo i legami invece uno per uno si rompono facilmente, è sufficiente un enzima che altera, distorce la struttura del DNA per rompere un legame per volta. Questi legami si rompono tranquillamente, la doppia elica si apre e permette quindi sia la replicazione del DNA sia la formazione di RNA messaggeri. Quindi vedete quanto è importante il legame debole, è una strategia utilizzata per risparmiare energia pur conservando una estrema stabilità. Ripeto, ricordate che il DNA è la molecola più resistente del nostro organismo, proprio perché troviamo, noi riusciamo a tutt'oggi a sequenziare molecole di organismi morti milioni di anni fa, cioè Jurassic Park, vi ricordate che prendiamo il sangue dei dinosauri succhiati dalle zanzare, cioè il sangue dei dinosauri che succhiavano le zanzare imprigionate nell'ambra. Non è fantascientifico, Crichton è un medico, cioè non è un deficiente, insomma, l'autore di Jurassic Park. Per cui se ha scritto quello, cioè non ha scritto una fesseria, insomma, è una cosa assolutamente possibile. L'ha esaltata, l'ha esasperata, ma è assolutamente possibilissimo andare a sequenziare DNA da organismi morti molto molto tempo fa. Facciamo un po' di esempi, perché è importante, il legame della genere è assolutamente fondamentale. Allora, questa è l'acqua. E questo è l'acido solfidrico. Acido solfidrico è quella sostanza che dà quel caratteristico odore di uova marce quando passate vicino alle terme. Sono terme sulfure, se passate vicino sentite quell'odore pungente, è un odore appunto di uova marce, che è causato dalla presenza di questa molecola nell'aria. Ricordate che quando sentite l'odore, quell'odore pungente di uova marce, si parla sempre di un composto dello zolfo. Lo zolfo ha questo caratteristico odore molto pungente, appunto, che ricorda spesso quello delle uova marce. Quindi spesso e volentieri tutti gli odori che appartengono a quella famiglia sono provocati da molecole che contengono un atomo di zolfo. L'acido solfidrico appunto ha quel caratteristico odore che riconosciamo quando passiamo vicino a delle acque termali, una fonte di acque termali. Allora, se prendete la tabella periodica, vedete che ossigeno e zolfo appartengono allo stesso gruppo, esattamente allo stesso gruppo, che è il sesto gruppo, giusto? Appartengono al sesto gruppo tutti e due, quindi tutti e due hanno S2P4, tutti e due hanno bisogno di due elettroni per completare la regola dell'ottetto, tutte e due sono abbastanza elettronoattrattori, l'ossigeno di più, lo zolfo di meno, ma tutte e due sono elettronoattrattori. Queste due regole che vedete sono strutturalmente molto simili, una è fatta così, l'altra è fatta così, quindi sono molto molto simili come molecole, e uno si aspetta che dal punto di vista chimico-fisico queste due molecole si comportino esattamente nello stesso modo. Questo è assolutamente sbagliato, perché prendiamo un bicchiere di acqua, ok? Immaginate tutte le molecole di acqua contenute qui dentro come interagiscono tra loro. Abbiamo molecole di acqua, questo interagisce con questo, questo può interagire con questo, questo può interagire anche con questo e così via. Immaginate che network di interazioni che c'è, cosa che non c'è assolutamente in un bicchiere di acido solfidrico. Ogni molecola sta per conto suo, perché non si forma nessun tipo di legame. L'idrogeno forma legame idrogeno solo quando è negato a F o N, e a questo punto può interagire con F o N, quindi lo zolfo, vedete che non è contemplato a quella lista. Quindi qui si formano tante interazioni, qui non ci sono praticamente interazioni. Se io voglio far evaporare una molecola d'acqua, che significa evaporare? Che una molecola d'acqua dalla fase liquida passa alla fase gassosa. Ok? Se io voglio far evaporare una molecola di H2S, faccio evaporare, appunto, la faccio passare dalla fase liquida alla fase gassosa. Ma per far passare una molecola d'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, io devo rompere il legame idrogeno. Questa molecola d'acqua avrà almeno 3 legami idrogeno, quindi devo fornire calore sufficiente per far scappare questa molecola, cioè rompere il legame idrogeno che ha con le altre molecole d'acqua, cosa che non esiste in questo tipo di composto, in questo tipo di molecole. Il risultato è che l'acqua bolle a 100 gradi, ok? L'acido solfidico bolle a 40 gradi, cioè questa molecola è molto più volatile rispetto a questa, e questo vi spiega perché voi sentite la puzza, la sentite molto forte, perché basta che c'è una molecola che sta in giro in quell'acqua e questa tende tranquillamente a evaporare, proprio perché non forma nessun tipo di legame né tra loro né con altre specie chimiche. Una molecola d'acqua, per farla staccare dalle altre, visto che forma questa grossa rete di interazioni di legame idrogeno, ha bisogno di una grossa quantità di calore, cioè di una certa quantità di calore che noi otteniamo riscaldando questa molecola, e per far bollire, poi vedremo più avanti che significa ebollizione, per far bollire dell'acqua dobbiamo arrivare a 100 gradi, invece dobbiamo arrivare a 40 gradi per far bollire una soluzione di acido solfitico, e quindi risulta estremamente più volatile rispetto all'acqua. Attenzione, perché se c'è presenza di legame idrogeno, staccare una molecola dalle altre è sempre più faticoso, cioè dovete fornire un po' più di energia. Sono legami deboli, ma appunto si rompono con un surplus di energia che dovete voi fornire dall'esterno. Quindi in campana, ok? In campana, perché più le molecole interagiscono tra loro con legami idrogeno, più è difficile farle evaporare. Vi faccio un altro esempio che poi vedremo meglio più avanti. Esistono delle molecole che vengono utilizzate come anticongelanti, il paraflu, parlo con i maschi perché le femmine credo che non sappiano neanche di cosa stiamo parlando, quindi parliamo con i maschi, il paraflu che si utilizza come anticongelante, facciamo una domanda nella batteria delle macchine, ci si mette l'acqua o no?
No.
Ancora, vedi? Tu hai mangiato la meccanica, si mette o no?
Sì,
sì, certo, per il rubinetto ci mettiamo, no? Vabbè, quindi parlo ai maschi, il paraflu, quindi le femmine parlassero adesso dell'incidente, di altre cose parliamo. Il paraflu, ragazzi, il paraflu sapete che viene messo sia come anticongelante, sia, poi lo vedremo quando parleremo delle proprietà quantitative, per evitare che l'acqua bolla, cioè si mette il radiatore sapete che raggiunge arrivi il raffreddamento, si utilizza come liquido di raffreddamento il paraflu contiene una sostanza che si chiama polietilene glicol, ripeto, ne parleremo più avanti, sostanza che incontrerete nella vostra vita, perché è una sostanza rischiosa, dolciastra, e che se la lasciate nella vostra cantina, nel vostro garage, se qualcuno la lascia lì, è una sostanza che piace molto ai bambini, per cui lo bevono, e è un'intossicazione mortale quella del paraflu, ok? Siccome è dolciastro, il bambino gli piace il sapore, assaggia magari con le dita questa bottiglia di paraflu, l'assaggia, e magari un bambino di 4-5 anni che ancora non sa, se ne beve un sorso, è un'intossicazione mortale. Quindi vi può capitare lì su un dolore, poi ne parleremo più avanti. Il paraflu è una sostanza, lasciamo stare lo scorcio della molecola, una sostanza che contiene tantissimi legami OH. Ok? Questi appunto interagiscono con altre molecole, quindi questa è una molecola che non evapora facilmente, in effetti la utilizzate come liquido di raffreddamento in un circuito ad alta temperatura, perché non evapora, tende a non evaporare, proprio perché ci sono tantissimi legami idrogeno tra loro, e quindi staccare questa molecola, far evaporare questa molecola dal paraflu è estremamente difficile. Quindi la presenza del legame idrogeno è una cosa estremamente importante, perché ripeto, vi modifica strutturalmente e funzionalmente le proprietà chimico-fisiche di una molecola. Non solo, facciamo ancora un altro esempio. Un farmaco, per poter funzionare, deve essere un farmaco che riesce a attraversare gli enterociti, le cellule che rivestono, che formano il rivestimento, la parete interna dell'intestino. Voi prendete un farmaco, lo assumete, questo arriva all'intestino, deve attraversare l'enterocita, essere assorbito dall'enterocita, l'enterocita lo trasporta, lo getta nel sangue e poi questo farmaco, qualsiasi farmaco, va in giro e va a esercitare la sua attività terapeutica o no. Quindi per attraversare le membrane, sapete la membrana come è fatta, è costituita da un doppio strato lipidico, per attraversare non può essere una molecola acquosa, deve essere una molecola che si scioglie bene nei grassi, perché se no non attraverserebbe la membrana lipidica, ok? Deve essere quindi idrofobica. Perfetto, questo, abbiamo fatto questo bel farmaco, che è bello idrofobico, passa attraverso la membrana, arriva abbastanza bene, ha esercitato la sua funzione e poi io devo buttarlo via però, perché il nostro organismo non è che può accumularlo, devo trovare il modo di eliminarlo. Come eliminiamo le sostanze? Essenzialmente attraverso l'emuntorio renale, la pipì, e attraverso le feci, il bile, quindi fegato e reni. Ma in ogni caso si tratta di sostanze che devono essere eliminate per via acquosa, cioè nella pipì si deve sciogliere nell'acqua, nelle feci si deve sciogliere nell'acqua che idrata le feci. Per cui una sostanza lipofila come un farmaco è difficile, cioè non può essere eliminato in quanto farmaco, perché appunto non si scioglierebbe nell'acqua. Quello che succede nel fegato, ci sono dei meccanismi, chiamiamo di detossificazione, di metabolismo epatico, che non fanno altro che attaccare dei gruppi OH, okay, a queste molecole idrofobiche. Quindi voi avete una qualsiasi molecola idrofobica che è un farmaco, per essere eliminata deve essere in qualche modo modificata, nel senso che attaccate dei gruppi OH o NH, ok? In modo che fate sì che questa molecola possa interagire meglio con l'acqua, possa formare legame idrogeno con l'acqua e quindi possa essere eliminata più facilmente attraverso le feci o attraverso le urine. Tutto questo attraverso la formazione di questo stupido legame debole, però per farvi capire quanto è importante. Cioè il fegato, quello che fa, i meccanismi di detossificazione del fegato sono proprio questi: attaccare dei gruppi idrofilici, essenzialmente NH2, OH, o dei gruppi carbossilici, acetilici, sono questi, poi li vedremo più avanti, vedete? Questi gruppi sono dei gruppi che possono permettere la formazione di legami idrogeno, che possono essere facilmente modificati in modo di essere trasformati in molecole cariche, in ioni, quindi interagiscono a maggior ragione con i dipoli dell'acqua e quindi si sciolgono molto meglio dell'acqua e quindi le eliminate più facilmente attraverso le feci e attraverso le urine. Quindi per farvi capire quanto questo stupido legame è un legame che è cruciale per la vita, è utilizzata la sua formazione in tutta una serie infinita di processi biologici. Ricordatevi, abbastanza semplice, FON, quando l'idrogeno è legato a FON, può interagire formando questo legame debole con FON. Quindi questo è il legame... Guardate, chiudo il telefono, okay. Non è carino nei vostri confronti. Dicevo, legame idrogeno. Poi parleremo abbondantemente del legame idrogeno nell'acqua, però appunto nell'acqua liquida esistono interazioni di ogni molecola con altre molecole attraverso la formazione di questi legami idrogeno. Nell'acqua allo stato gassoso ogni molecola si è resa indipendente dalle altre, perché appunto aggiungendo energia, fornendo energia, si sono rotti i legami idrogeno e le molecole si sono staccate le une dalle altre e quindi possono viaggiare sotto forma di gas o di vapore. Nell'acqua si formano i legami idrogeno, qual è la differenza tra acqua e ghiaccio? Che nell'acqua i legami idrogeno si formano e si rompono continuamente, quindi immaginate miliardi e miliardi di legami idrogeno che si formano e si rompono perché siamo in un range di temperatura tale che l'energia dell'energia termica appunto permette la formazione e la rottura di legami idrogeno continuamente. Più sale la temperatura, più questi legami si rompono e si formano con più difficoltà. Quando arriviamo a 100 gradi questi legami non si formano più e quindi le molecole passano direttamente, velocissimamente, in fase gassosa. Nel ghiaccio la situazione è completamente differente, perché nel ghiaccio i legami idrogeno che si sono formati sono fissi, non si rompono e si formano continuamente. Questo ci spiega perché appunto il ghiaccio sia una struttura solida. Okay. Lì i legami idrogeno ci sono, si sono formati, sono stabili, non si rompono, si iniziano a rompere quando saliamo al di sopra dei 0 gradi, le energie cariche si iniziano a rompere, alcuni legami idrogeno, appunto se ne rompono sempre di più, se ne formano sempre di meno, fino ad arrivare a 100 gradi, quando la molecola d'acqua può scappare. È chiaro come influenzano per esempio le capacità chimico-fisiche dell'acqua, i legami idrogeno, quello del DNA l'abbiamo visto, dei farmaci l'abbiamo visto, quindi è importante. Altra cosa assolutamente da ricordare è ha due tipi di legami deboli che ci interessano poi, sono i legami di tipo elettrostatico, che sono i legami di tipo dipolare. Legami di tipo dipolare. La molecola d'acqua, oltre a formare il legame idrogeno, ragazzi, abbiamo visto che possiamo considerarla anche come un dipolo. Ricordatevi che gli elettroni stanno più vicini all'ossigeno rispetto all'idrogeno, ricordate, l'ossigeno è più elettrono attrattore. Quindi possiamo dire che c'è un eccesso di carica negativa qui e un eccesso di carica positiva qui. E quindi la molecola di acqua possiamo considerarla come un dipolo. E se qui vicino c'è un altro dipolo, che può essere un'altra molecola d'acqua o un'altra molecola, che ha una carica negativa e una carica positiva, è possibile che si formano delle reazioni, delle interazioni, forza di Coulomb, di attrazione tra queste due specie chimiche. Ricordate che questo non è carico negativamente, quindi nell'equazione di Coulomb non mettete la carica netta, mettete una frazione di carica qui e una frazione di carica qui, e quello vi darà la forza con cui queste due specie chimiche si attraggono. Quindi interazioni dipolo-dipolo. Ok? Possiamo avere delle interazioni dipolo-dipolo indotto, questa è una molecola così, in cui c'è la possibilità che gli elettroni si muovano da una specie chimica all'altra, si trova una carica negativa qui e quindi magari gli elettroni che si trovano qui scappano e qui rimane un eccesso di carica negativa e si forma il legame. Dipolo-dipolo indotto, questo non era originariamente un dipolo, ma vicino a una specie chimica che ha un eccesso di carica positiva o negativa, può essere indotto una struttura parzialmente dipolare o dipolare. Quindi dipolo-dipolo, dipolo-dipolo indotto, dipolo-indotto, dipolo-indotto e così via. Questi sono legami di tipo idrofilico, immaginate qui se c'è questa una molecola d'acqua, interagisce con un'altra molecola o un'altra molecola interagisce con la molecola d'acqua. Tutte le interazioni con l'acqua sono interazioni di tipo elettrico, ok? In cui o c'è una carica, perché l'acqua è un dipolo, o c'è la possibilità di formare legami idrogeno, ok? Quindi, idrogeno, interazione di tipo dipolare, stiamo parlando di legami deboli. L'ultimo, che è quello abbastanza importante, ci interessa non tantissimo dal punto di vista medico, però va ricordato, sono le forze di Van der Waals. Forze di Van der Waals, una cosa che sembra sconosciuta e strana, è una stupidaggine, sono le interazioni che avvengono tra molecole che non hanno alcun tipo di carica, cioè tra molecole idrofobiche. Se io metto un anello benzenico, che è sta roba qua, l'abbiamo visto l'altra volta, se metto questo anello benzenico insieme a una molecola d'acqua, questi si schifano, cioè hanno niente in comune. Questo è totalmente apolare, ok? Totalmente apolare, totalmente idrofobico. Questa è una molecola polarizzata, dipolare, che forma legami idrogeno. Quindi proprio non hanno proprio niente in comune queste due. Quindi se io le metto insieme si schifano, ma se io qui metto per esempio questa molecola qua che è del metano, ok? Vedete che questa è una molecola completamente apolare e questa è un'altra molecola completamente apolare, e queste possono interagire tra loro attraverso delle forze che sono delle forze idrofobiche, che chiamiamo forze di Van der Waals. Quindi forze che osserviamo tra molecole totalmente idrofobiche o parti di molecole totalmente idrofobiche. Facciamo un esempio, poi lo riprenderemo più avanti quando parleremo delle soluzioni. Facciamo un esempio, se io ho una molecola di questo tipo, ragazzi, Allora, abbiamo un gruppo che si chiama residuo carbossilico, poi lo vedremo, COOH, e poi abbiamo una lunga catena carboniosa costituita da tanti CH2, possono essere 5, 10, 15, 20, quanto ne abbiamo, e fino a CH3. Vedete, questa molecola è costituita praticamente da due domini, una parte assolutamente idrofobica, ok? Una parte in cui invece c'è una separazione di carica, possibilità di formare legame idrogeno, ok? E in più vedremo che questa si comporterà anche come acido debole. Vedete che sono due molecole assolutamente diverse tra loro, che però sono unite per formare una unica molecola che si chiama acido grasso. Questo è il classico acido grasso. Ok? I saponi, quelli che utilizziamo per pulirci, sono esattamente questi. Perché funzionano i saponi? Guardate qua, se io ho una macchia di grasso, devo portarla via dal mio vestito, come faccio a portarla via? Questo è grasso. Grasso è una cosa idrofobica, una cosa ricca di CH2, CH3, ok? Olio. Ok, benzina, qualsiasi cosa, sono estremamente difficili da portare via in acqua. Perché? Perché non si sciolgono in acqua. Io utilizzo questa roba qua, perché? Perché questa parte qua mi interagisce con il grasso e mi si scioglie nel grasso. Questa parte qua mi interagisce con l'acqua. E quindi questa parte mi scioglie il grasso, questa parte interagendo con l'acqua, se io aggiungo tanta acqua, questa parte interagisce con l'acqua e mi porta via questo e tutto quello che si è attaccato a questa parte attraverso i legami di Van der Waals. Capite come funzionano i saponi? Ok, i saponi sono degli acidi grassi, in realtà sono leggermente modificati, ma il meccanismo di funzionamento è assolutamente quindi, fase Van der Waals, idrogeno e legami di tipo dipolare. Legami di quello. Ricordate Van der Waals, interazioni tra specie chimiche idrofobiche. Questo sì che questo è sufficiente per l'esame, ma anche per la vostra, per il vostro uso. Passiamo, e io oggi devo chiudere, quindi dobbiamo andare avanti abbastanza velocemente, perché domani dobbiamo fare i gas. Perché poi l'esercitazione di martedì verterà sui gas. Oggi pomeriggio c'è l'esercitazione, vero? Quindi fate ancora i cosi, la nomenclatura, buona fortuna. Ragazzi, due palle per chi se la prepara che non potete neanche immaginare, veramente rispettate la difficoltà che si ha a spiegare una cosa talmente arida, talmente noiosa. Delle persone dalle provenienze più diverse, chi di voi ha fatto l'artista, chi ragioniera e chi ragioniere, chi lo scientifico, il chimico, insomma, quindi si tratta di parlare di un pubblico eterogeneo, di un argomento di un noioso che metà ne fa. Quindi rispettare la situazione dello sforzo. Allora, avevo fatto vedere l'altra volta, però ho detto che questo è l'esempio, poi però è sbagliato. Protoni, 6 elettroni, di solito con stabile il carbonio 12, 6 protoni, 6 neutroni, 6 elettroni. Queste si mettono così, 1s2, 2s2 e poi 2 elettroni in 2 orbitali p. Allora, in natura esiste questa molecola le ho viste prima. Il metano.
54 metri.
Il metano. Stiamo a vedere come funziona questo cavolo del metano. Allora, un idrogeno si mette qua, giusto? E poi uno si deve mettere per forza qua e uno qua. Un po' un casino, eh? Simmetria a sta molecola, zero. Quindi dal punto di vista energetico non è una molecola semplice, ipotizzare che si mantenga questa molecola qua. Quindi questo è un idrogeno, questo è un altro, e questo è un altro, ognuno col suo bravo elettrone. Non è bella come molecola, mi sembra una vera porcheria. Asimmetrica, due idrogeni che regalano a un orbitale che non c'è niente, insomma. Non è una gran bella molecola. Poi facciamo degli studi di spettroscopia, prendiamo del metano, facciamo degli studi di spettroscopia e vediamo che invece, poi altra cosa, i legami vedete che hanno degli angoli differenti, qui tra questi due atomi di idrogeno l'angolo di legame è 180 gradi, qui è 90 gradi in un asse e qui è 90 gradi in un altro. Andiamo a fare l'esame spettroscopico e noi andiamo a vedere che gli angoli di legame innanzitutto sono tutti uguali, assolutamente tutti uguali, e l'angolo di legame tra tutti gli idrogeni è 109 gradi. Questo ve lo dice l'esperimento, quindi sta roba è sbagliata. Dal punto di vista concettuale abbiamo commesso qualche errore. L'errore che abbiamo commesso è un errore abbastanza semplice se ci pensate. La natura, voi sapete che cerca di risparmiare energia come può, l'energia costa, per cui cerca di risparmiarla. E mantenere una struttura asimmetrica significa, comporta un grosso spreco di energia. Quindi questa struttura non ha alcun senso di esistere dal punto di vista del risparmio energetico. E ci troviamo in una situazione analoga a quella della regola dell'ottetto. Pur di risparmiare, la molecola cerca di sfruttare tutte le possibilità che gli vengono offerte. Ricordate che un atomo, pur di completare la regola dell'ottetto, si adatta a tutto, a regalare elettroni, a prendere elettroni, a mettere in compartecipazione anche per una frazione di secondo il proprio elettrone con altre specie chimiche, con altri atomi, e qui ci troviamo esattamente nella stessa situazione. Dobbiamo risparmiare energia, questa è una cosa che non può andare. Vediamo come risparmia la natura energia, e questo risparmio si ottiene attraverso un fenomeno che si chiama ibridizzazione o ibridazione degli orbitali, gli orbitali ibridi. Ibridazione degli orbitali. Allora, che fa la natura? Guardate qua, questa è la struttura del carbonio, giusto? Qui siamo n uguale 1, qui n uguale 2. Fa saltare un elettrone da questo orbitale s a questo orbitale p. Questo costa una puzza di energia. La differenza energetica non è altissima, però c'è, quindi consuma una puzza di energia per far saltare questo orbitale, questo elettrone, da questo orbitale 2s all'orbitale 2p. Quindi ci troviamo in questa situazione adesso. Che ancora non è una situazione ottimale, perché ammesso che adesso ogni idrogeno forma un legame con uno di questi orbitali, avremo sempre una situazione in cui avremo un idrogeno che forma un legame con un orbitale 2s e altri tre idrogeni che formano un legame con orbitali 3p. quindi i legami non sarebbero necessariamente identici, sarebbero delle distanze differenti, degli angoli differenti. Quindi dal punto di vista della sperimentazione questo è quello che può fare un atomo di carbonio, però ancora non è sufficiente per produrre una struttura simmetrica come quella che abbiamo visto sperimentalmente del metano, del CH4. Quindi quello che si è visto è che sì, l'atomo, pur di rendere una struttura simmetrica, quindi a livello energetico più basso possibile, dà il via a una ibridazione degli orbitali. Si parte da 4 orbitali e otteniamo 4 orbitali ibridi, ok? Quindi il numero di orbitali ibridi è uguale al numero di orbitali ibridizzati. Se ibridizziamo 4 orbitali avremo 4 orbitali ibridi alla fine. Dal punto di vista energetico si trovano alla media, che ne so, se questi avevano una media di 10, questi avevano 10 come livello energetico, questi 5, questo 5, quanto abbiamo? 10, 20, 30, 35, diviso 4, quanto viene? 9 più o meno, quindi questi saranno più o meno a livello energetico 9, ok? Quindi il livello energetico vedete che non varia. Il numero di orbitali non varia, gli orbitali di partenza sono 4, gli orbitali ibridi sono 4 e gli elettroni a questo punto si metteranno nei 4 orbitali ibridi. A questo punto l'atomo che avrà questi 4 orbitali tutti uguali tra loro, tutti allo stesso livello energetico, potrà formare 4 legami identici tra loro con 4 atomi di idrogeno e quindi formare il metano. Pur di risparmiare energia, ripeto, di uscire da questa situazione, che è una situazione bruttissima dal punto di vista energetico, non ha alcun senso di esistere, è troppo difficile per l'atomo esistere così, l'atomo fa saltare un elettrone dall'orbitale 2s all'orbitale 2p, riorganizza, ibridizza questi orbitali, questi erano 3 orbitali p e un orbitale s. Questi si chiamano orbitali sp3. 3 orbitali p vengono ibridizzati e uno s. Quanti sono in tutto? 4. E qui avremo 4 orbitali che chiamiamo sp3. È chiaro, ragazzi? Come si dispongono nello spazio questi 4 orbitali? Dobbiamo disporli nel modo più simmetrico possibile, perché sappiamo che simmetria significa risparmio energetico. Allora, questa io la metto sul tavolo, spero che riusciate a vederla. Faccio un triangolo equilatero, ok? Vedete che è una piramide trigonale? Ok? La vedete? Una piramide trigonale. Un tempo voi siete troppo piccoli, siete le buste del latte, erano così, prima i tetrapack, si chiamavano tetrapack, adesso si chiama tutto tetrapack, ma il vero tetrapack era questa roba qua, era un busto di questo tipo, perché dal punto di vista dello spazio occupato sono i migliori in assoluto, molto più dei contenitori che si usano adesso, si chiamano tetrapack, ripeto, che derivano da questo contenitore originale, era fatto così. È il solito più semplice, con 4 facce, vedete 1, 2, 3, 4, ok? Allora immaginate, questa è una base, un triangolo, una base triangolare, un triangolo equilatero, e anche questi lati qua hanno le stesse dimensioni, quindi è una piramide estremamente regolare, ok? Tutta equilatera, ogni lato è un triangolo equilatero. Immaginate di mettere il nucleo al centro, alla punta del mio dito, ok? Al centro, questo è il nucleo dell'atomo di carbonio, e immaginate gli orbitali, 4 orbitali che sono diretti verso i vertici di questa piramide, ok? Quindi vedete 1, 2, 3 e 4, ok? Quindi, disegnandola, questa è la base della piramide, una piramide trigonale, quelle delle piramidi in Egitto sono a base quadrata, questa è una piramide trigonale a base triangolare, un triangolo equilatero. Questa è la piramide, al centro abbiamo l'atomo di carbonio, il nucleo dell'atomo di carbonio, e questi sono gli orbitali. Gli orbitali ibridi sp3 hanno una forma di questo tipo, questo è il nucleo, hanno una forma diversa degli orbitali p. Ok, questa è la forma degli orbitali ibridi sp3. Quindi un orbitale ibrido andrà verso questo spangolo, quest'altro verso questo, quest'altro verso questo, e poi abbiamo un pezzo che andrà dietro. L'angolo di legame, ragazzi, è 109 gradi esattamente. Vedete che bella struttura simmetrica che abbiamo? Ogni orbitale possiede un elettrone, e quindi qui vanno i quattro atomi di idrogeno a formare la molecola del metano. In questo modo, con un piccolo consumo di energia che ha provocato il passaggio di questo elettrone da qui a qui e la riorganizzazione degli orbitali da un orbitale sferico e tre orbitali p, quindi a forma 8, a quattro orbitali sp3 che hanno questa forma, assumono questa forma, assumono questa struttura tridimensionale, e questo è quello che osserviamo. Tutti gli atomi, sempre, questo ricordatevelo sempre, tutti gli atomi sempre ibridizzano e formano questa struttura che è quella energeticamente più stabile. Tutti gli atomi sempre ibridizzano, ok? Perché questa è una struttura molto più stabile dal punto di vista energetico che una zozzeria di questo tipo, ok? Sempre, ragazzi, quando dico sempre, facciamo 100 esempi. Ammoniaca. I nomi delle molecole che vi elenco a lezione sono quelli che dovete sapere all'esame. Ammoniaca, disinfettanti, detergenti, ok? L'ammoniaca come sottoforma di ammonio lo troverete tantissimo quando parlerete per esempio della cirrosi, dell'insufficienza epatica. Questi soggetti hanno un eccesso, il fegato non gli funziona bene, il fegato serve a eliminare anche l'ammoniaca, che è un prodotto del metabolismo degli aminoacidi, e questi soggetti hanno un eccesso di ammoniaca nel sangue che a livello del sistema nervoso centrale produce la un particolare tipo di demenza proprio. Quindi, ripeto, le molecole che vi accenno dovete conoscere, sapete la struttura e più o meno dirmi due parole sul nome di questa molecola. L'ammoniaca, l'idrogeno, scusate, l'azoto ha questa struttura qua, ok? L'azoto ha questa struttura elettronica esterna S2P4, quarto gruppo, giusto? Questo ibridizza, quinto gruppo, questo ibridizza, ok, questo è lo stesso, no? S2P3, così. Sì, è così, ragazzi, è questo. Vabbè. È uguale. Poi lo sai bocciato perché adesso. No, questo. Allora, quello è l'azoto. Ibridizza come? Da questa struttura otteniamo sempre sp3. Partiamo da 4 orbitali e otteniamo 4 orbitali. Quanti elettroni abbiamo qui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Gli elettroni non cambiano, quelli erano e quelli rimangono. Il numero di orbitali non cambia, quelli erano e quelli rimangono. Cambia la struttura. cambia la forma, cambia l'orientamento dello spazio, ma il numero rimane uguale, il numero di elettroni rimane uguale. Quindi, come sarà? Mettiamoci, utilizziamo questa struttura, diciamo che questo orbitale che ha due elettroni è questo qui dietro, ok? Questo qui dietro ha due elettroni. Questi altri due orbitali avranno un elettrone ogni orbitale, quindi dovranno formare. Ok? L'ammoniaca, angolo di Gauss, 109 gradi. Tutti gli atomi sempre ibridizzano, ricordatelo sempre. Ibridizzano come? Ibridizzano sp3, a meno che poi vedremo. Ma ibridizzano sempre sp3. Ossigeno. Vediamo l'ossigeno in questa molecola qua. Struttura elettronica esterna dell'ossigeno è questa, giusto, non ho sbagliato.
Tutti gli atomi ibridizzano.
Questa è la struttura elettronica esterna dell'ossigeno, questa. Ibridizzerà sp3, formerà 4 orbitali ibridi sp3. Quanti elettroni abbiamo nello strato elettronico più esterno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è quello che succede. Due elettroni stanno qui dietro, due elettroni stanno qui, e questi sono i due orbitali ibridi che formano un legame covalente polarizzato con l'idrogeno, molecola d'acqua. Quindi, quant'è l'angolo di legame qui? Teoricamente 109. Teoricamente 109, in realtà nell'acqua è un po' meno, perché guardate, qui avete un orbitale con due elettroni e un altro orbitale con due elettroni. Questi un pochettino si respingono, ok? E quindi questo angolo tende un pochettino a chiudersi, ok? Perché avete due orbitali con due elettroni ogni orbitale che tendono un po' a respingersi, quindi questi si respingono e qui l'angolo tende a chiudersi, quindi sono 105, 107, ogni libro dice la sua, 104, insomma diciamo 105, 106 gradi, ok? Quindi qui avremo due orbitali con due elettroni che tendono un po' a respingersi e quindi chiudono questi altri due orbitali ibridi sp3 in cui c'era soltanto un elettrone, che sono gli orbitali che poi vengono coinvolti nella formazione del legame covalente polarizzato con l'idrogeno. Non cambia niente rispetto a quello che abbiamo detto prima, i legami covalenti rimarranno sempre covalenti, se sono polarizzati saranno polarizzati, se sono non polari rimarranno non polari. Ok? Guardate questa cosa, però ragioniamo un attimo. Qua io ci metto un'altra molecola d'acqua. Questa molecola d'acqua, ragazzi, come questa molecola, hanno una struttura a tetraedro, questo si chiama tetraedro, ok? Quindi hanno una struttura tridimensionale, importante, il tetraedro è una struttura tridimensionale, simmetrica, quanto volete, ma insomma occupa il suo spazio. Quindi questa molecola d'acqua ha una sua struttura tetraedrica, quest'altra molecola d'acqua ha una struttura tetraedrica. Quando un tetraedro interagisce con l'altro, interagisce perché? Perché è un dipolo, questo è un altro dipolo, perché si possono formare legami idrogeno, quindi questi due tetraedri possono interagire formando una struttura abbastanza ingombrante, ok? Allora, se queste interazioni si rompono e si formano continuamente, come succede nell'acqua liquida, vabbè, queste strutture ingombranti si incontrano, si formano i legami, si rompono, si formano i legami con altri e vanno via così. Nel ghiaccio, ragazzi, queste interazioni abbiamo detto che sono delle interazioni stabili, ok? Sono delle interazioni che lì stanno e rimangono, perché siamo in una situazione in cui la temperatura è bassa, in cui non c'è energia sufficiente per rompere i legami idrogeno. Questo fa sì che queste interazioni tra questi tetraedri organizzi questi tetraedri in una struttura abbastanza complessa dal punto di vista strutturale. Mentre nell'acqua questi legami si rompono e si formano completamente. E questo vi spiega perché il ghiaccio, a parità di peso, occupa un volume superiore a quello dell'acqua. Perché? Perché nell'acqua i legami idrogeno tra tetraedri si formano e si rompono, quindi possono anche avvicinarsi le molecole perché scorrono una sull'altra, ok? Nel ghiaccio queste strutture sono solidificate in una struttura cristallina e stanno lì fermi, quindi il tetraedro occupa uno spazio, quando interagisce con il legame idrogeno, con le legami polari in maniera stabile con altri tetraedri occupa una struttura e nel complesso questa struttura avrà un volume maggiore rispetto a quello occupato dalla stessa quantità di molecole ma in fase acquosa. È chiaro ragazzi questo concetto? Questo vi spiega perché se voi mettete una bottiglia d'acqua nel freezer, questa quando si congela si spacca, perché la quantità di spazio, il volume occupato dai tetraedri dell'acqua nel ghiaccio è maggiore rispetto a quella occupata quando i legami idrogeno si formano e si rompono completamente. Questo vi spiega perché l'acqua, il ghiaccio galleggia sull'acqua, perché ha una densità maggiore. Ricordatevi sempre che la densità è massa sul volume, cioè l'acqua ha una densità maggiore. La densità è massa sul volume, il volume del ghiaccio è maggiore di quello occupato a parità di massa dall'acqua e quindi se mettete il ghiaccio sull'acqua, il ghiaccio avrà una densità minore e galleggerà sull'acqua proprio perché occupa un volume maggiore e questo volume è dato dai legami idrogeno che si formano in maniera stabile tra strutture tetraedriche, quindi strutture con uno spazio importante. Quindi vedete tutto quello che abbiamo detto, poi come ci serve a spiegare tutta una serie di fenomeni che in realtà osserviamo tutti i giorni. Quindi tutte le specie chimiche ibridizzano sempre sp3, si formano sempre quattro orbitali ibridi che hanno questa forma e sono orientate nello spazio secondo i vertici di un tetraedro. Gli elettroni si dispongono come loro sanno, cioè se partiamo da 5 elettroni avremo 5 elettroni negli orbitali ibridi e si metteranno come loro sanno, cioè con spazi possibili. Si formeranno legami nella misura in cui questi orbitali possono interagire con altri orbitali. Chiaro ragazzi, qui? Allora, però, c'è il solito però,